si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini.
Alle 8:33 minuti, buongiorno Carlo Gabardini.
E buongiorno Laura Bettini.
Come
eccoci
andiamo?
Qua. Bene, bene, direi piuttosto bene.
Una buona domenica?
Ma sì, assolutamente. Appena iniziata.
Cos'è che dobbiamo fare? Non mi ricordo.
Si può fare tutto.
Si può fare tutto, si può trascorrere insieme la prossima ora e mezza fino alle 10. Si possono vincere anche dei biglietti per andare a una bellissima mostra al MUDEC di Milano.
Impressioni d'Oriente.
Bravissimo. Per farlo però, per vincere, bisogna telefonare all'800 24 00 24 ed oggi indovinare il personaggio della settimana, non il personaggio del giorno.
No.
Non è né maschio né femmina e potrebbe essere anche un'associazione, un qualcosa.
Una cosa.
Che sia successa però questa settimana.
Esattamente,
giusto?
E adesso subito direi, Laura, dai il primo indizio di modo che possano iniziare a chiamare i nostri ascoltatori.
Allora, il primo indizio è: ha aspettato a lungo. Personaggio della settimana ha aspettato a lungo. Per concorrere 824 00 24, ma c'è sempre anche il 349 238 6666 per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Telegram lo monitori da questo studio?
Lo monitoro no. Io ho solo WhatsApp oggi.
Allora, oggi solo WhatsApp,
esatto,
ed SMS.
Esatto.
E poi ovviamente si può intervenire anche per così commentare i temi di cui parleremo in questa puntata, sia appunto con i messaggini, sia telefonando sempre all'824 00 24.
Verissimo, ieri ci siamo occupati di caduta del muro e avevamo promesso, visto che abbiamo avuto tantissime telefonate di persone che volevano ricordare il loro 9 novembre 1989, se volete farlo direi che anche oggi c'è ancora
tempo. Dai, qualcuno riusciamo a sentire. Però adesso io poi ti porterò un personaggio che di muri ne ha battuti negli ultimi mesi, perché comunque c'è voluto del tempo. Tu invece che cosa mi porti oggi?
Ma io, appunto, visto che ieri ci siamo occupati di abbattere muri nel ricordare quello fatto crollare 30 anni fa a Berlino, oggi vorrei provare a buttarne giù un altro di muri, un po' come abbiamo fatto ieri con il muro dell'omertà, il muro del silenzio e così via. Quello che vorrei abbattere oggi è quello del pregiudizio nei confronti della sperimentazione sugli psichedelici. E detto così uno dice: oddio, domenica mattina. C'è un libro incredibile. È proprio, stiamo parlando di psilocibina, che è quella dei funghetti cosiddetti allucinogeni, ma anche di LSD. C'è un incredibile libro che si intitola Come cambiare la tua mente, uscito per Adelphi a metà di quest'anno, scritto da Michael Pollan, che è quello di Cotto e anche Il dilemma dell'onnivoro, che magari avete letto. Questa volta invece si occupa di capire a che punto è la ricerca sull'LSD e la psilocibina, appunto il principio attivo, come si diceva, dei funghetti allucinogeni, partendo dal capire come mai negli anni 60 sembravano un approdo scientifico e poi si è interrotto tutto bruscamente sulla base un po' di fake news, un po' di allarmismi e sicuramente anche di enormi esagerazioni da parte degli stessi scienziati. Ricordiamo tutti Timothy Leary. Fermo subito comunque i facinorosi pronti a indignarsi: non è un inno alla droga, minimamente. Stiamo parlando di assumere sostanze sotto il diretto controllo di una guida psicologica durante tutto il cosiddetto trip. Stiamo parlando di ricerche di università americane e inglesi, stiamo parlando di risultati notevoli per la cura di dipendenze da alcol, depressione, terapia del dolore. La magia di Pollan è che lui si pone delle domande, lotta contro anche i propri pregiudizi e descrive man mano le risposte che trova e che pongono anche nuove domande, e in questo modo il lettore impara con lui. È come se facesse lo stesso percorso che fa Pollan, e quindi è una lettura piacevolissima, anche se di solito i saggi vi fanno schifo o vi annoiano. Questo è un libro
un po'
incredibile,
diverso come
saggio. Sì, devo dire. Come cambiare, sono 450 pagine, è un saggio di divulgazione scientifica, però appunto si legge come un romanzo di formazione. Credo di aver sottolineato più della metà delle pagine, però ovviamente non è che adesso posso leggervele tutte, anche se vorrei. Per amore di sintesi chiudo con un punto esemplificativo. A conclusione di un esperimento che viene descritto in questo libro, in cui si prova che la psilocibina ha la capacità di indurre visioni mistiche, Pollan scrive: è un curioso paradosso. Lo stesso fenomeno che offriva una spiegazione materialistica della credenza spirituale e religiosa, cioè prendo della chimica e quindi ho delle visioni mistiche, regalava un'esperienza talmente potente da convincere chi la viveva dell'esistenza di una realtà non materiale, convincimento che è la base stessa della credenza religiosa. ovvero, insomma, sono questo tipo di dubbi a cui dovete prepararvi se volete leggere questo libro. Nel senso, vedo Dio perché ho ingerito della chimica, o forse è proprio la chimica che mi mostra inequivocabilmente che Dio, o chi per lui, o qualche cosa dopo, oltre la vita, debba esistere per forza. È un libro bellissimo, tradotto da Isabella Blum.
Consigli di lettura della domenica mattina di Carlo Gabardini.
Esatto.
Poi ritrovate tutto su Facebook,
certo,
tra l'altro,
certo.
Anche sul nostro Facebook.
Certamente.
Di Si Può Fare, quindi poi alla fine dell'anno facciamo una raccolta, pubblichiamo e vai.
E via, e via. No, è veramente un libro incredibile.
Allora, invece io, come promesso, ti voglio fare, come ormai faccio più o meno tutte le domeniche, ti porto un ospite che ti racconterà una storia incredibile di ciò che si può fare. Ciò che si può fare in particolare a cavallo. Paola Giacomini, 9000 chilometri attraverso l'Asia, arriva oggi a Fiera Cavalli a Verona. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. È
come
a cavallo? È a cavallo anche in questo momento?
No, sto sellando perché devo andare ancora giù fino a Verona.
Come, è stupendo.
Quindi da dove per arrivare a Verona oggi?
Sono nella collina a monte della città. Tra l'altro si vede tutta la città e le montagne intorno. Un posto bellissimo.
Un posto, beh sì, in effetti le colline intorno a Verona non è che proprio ci dispiacciano.
Sto sellando, già mi sembra stupendo, anche perché se ho capito bene lei è partita il 10 giugno del 2018, giusto?
Sì.
Da dove?
Da Karakorin, che è l'antica capitale della Mongolia, ma adesso è poco più di un villaggio, anche se per essere in Mongolia è quasi una città. E sono arrivata a Cracovia, che è proprio una città vera.
Perché Cracovia è stata l'origine, no, della scelta di fare questo viaggio. A Cracovia lei ha avuto l'intuizione che si poteva fare, appunto, e che andava fatto un po' diversamente da come fece secoli fa Genghis Khan, cioè portando guerra. Ecco, lei voleva portare pace, quindi andando in Mongolia si è fatta dare questa freccia dal sindaco, giusto?
Sì.
E poi l'ha portata, e oggi l'ha portata a Cracovia?
Sì.
E poi, diciamo, oggi, questa adesso è la conclusione del viaggio per il rientro in Italia, alla fine, diciamo.
No, la conclusione sarà poi a casa mia, però proprio in questo momento arrivo a Verona e quindi coincideva con Fiera Cavalli, e Fiera Cavalli per me è sempre stato il posto dove incontrare tutta la gente di cavalli, perlomeno di tutta Italia, ma in realtà ieri c'era anche una mia amica mongola, oggi c'è una mia amica russa e anche un mio amico slovacco.
Ma tutti a cavallo vi muovete tra voi amici?
No, tutta gente che ho conosciuto durante il viaggio, e che fatalità, visto che alla fine è una fiera internazionale, non
certo
nazionale, è arrivata fino qui.
Ma senta, ma quindi sono praticamente 17 mesi che va a cavallo, 18 mesi?
Sì, in realtà ci sono state delle pause di ordine burocratico che mi hanno un po' demolita molto di più del viaggio e che mi hanno obbligata a fermarmi per tantissimo tempo.
Ah, e quali sono i problemi pratici? Il bollo? La benzina? No,
il perché bollo, sì, esatto.
Il bollo sul passaporto, forse.
Quel timbro, pam, che ti dice puoi passare.
Ah certo, giusto.
E dove è stato difficile ottenere questo timbro?
I timbri sono la frontiera Mongolia-Russia, 23 giorni, e la frontiera Russia-Europa, 50 giorni.
Miseria, così tanti. Come mai così tanti? Per un turista la cosa è molto più semplice, quindi qual era l'inghippoli?
L'inghippo è che il cavallo è una merce, non è un mezzo di trasporto.
È incredibile, non è più un mezzo di trasporto, perché lo è stato per secoli.
No, io le frontiere le ho dovute passare in macchina, le ho dovute caricare su delle macchine sia di là che di qua. Però niente, ma questa vi assicuro è la parte più noiosa, brutta,
giusto, giusto,
del viaggio. Ci sono delle cose bellissime.
è vero, dici le cose bellissime, scusa, hai ragione, siamo Si Può Fare, noi mica ci occupiamo di come passare la frontiera con un cavallo.
Bisogna occuparsene, ma poi di là da quello l'importante è resettare quei 73 giorni buttati nell'immondizia.
Certo. Su 500 però, insomma, è andata bene, devo dire. Raccontaci gli altri 443.
Alla mattina si fa il caffè, poi si smonta il telo, poi si fa quello che sto per fare adesso, cioè si pulisce il cavallo, si mettono coperta, sella, cilindri, bisacce, borracce. La borraccia deve essere piena se c'è dell'acqua, e se no è un casino. E poi si mette un piede nella staffa, si sale in sella e si va a scoprire un nuovo orizzonte.
E come si sceglie quale dei due cavalli? Perché ho letto che hai due cavalli,
esatto,
giusto?
Sì, sono due, si chiamano Cigere, che in mongolo significa dritto, perché lui tutto quello che c'è a destra e a sinistra non conosce assolutamente, non lo vuole neanche scoprire. Lui quello
tira
che
dritto.
Sa, va bene, quell'altro non gli interessa. E invece Custode, che è diciamo
quello più
che
affidabile,
veglia su di noi. Dipende, perché poi alla fine qualche mazzata la dà pure lui, ma in un altro modo, perché poi è più grossolano, è un altro personaggio.
E come lo scegli la mattina, quale dei due?
Non posso scegliere, cioè ha scelto Cigheré perché appunto lui è un cavallo e quindi non può portare i bagagli.
Ah.
E quindi
giusto,
si rifiuta,
becca Custode.
Non sono mica, non sono mica un fattorino, e questo è giustamente.
È da contratto, cioè, ma è assunto per portare te, mica per portare i bagagli.
Io l'ho assunto per fare l'uno e l'altro, invece così vabbè. Ma comunque niente, mi spiace perché in realtà anche Custode è un bravo cavallo quando è sellato. Però è andata così, i loro equilibri sono questi, il signor sì e il signor no, e quindi ce la giochiamo così.
Beh, tutto sommato però sono stati una buona compagnia, perché sono in due, no? Quindi in tutti questi mesi c'è stato uno scambio, dei giorni diversi, cioè non è come essere con se stessi il viandante, ecco, che è da solo, no?
No, siamo sempre in tre, sempre in tre, due erbivori e un onnivoro, che però gli ha giurato di non mangiarli.
Giusto. Non mangi carne di cavallo, non mangi carne, punto.
No, io mangio anche carne di cavallo, veramente.
Ah, perfetto, figurati. No, pensavo che fosse...
Cioè, è stata una scoperta, veramente, perché la prima volta è successo proprio in Mongolia, che in mio onore questa famiglia, che ha saputo che stavo arrivando perché avevo incontrato uno dei membri di questa famiglia lungo la strada, aveva preparato proprio quello per me, e quello era il piatto di onore, proprio quello che si fa per i matrimoni, per le grandi feste. E come si fa a dire di no a una cosa del genere? Era un onore, non era per farmi del male, chiaramente.
Chiaro. Certo. Non era assolutamente, infatti, per
finire. Ed è successo in realtà poi tre volte lungo la strada. Cioè, una volta era per un matrimonio e non era per me, e due volte proprio per me. E quindi
sono
stata onorata in tantissimi modi. Uno è stato questo, e mi ha insegnato in realtà un sacco di cose, perché il valore di quell'animale è anche perché il più prezioso è quello con cui si fa una festa, è quello che rende un momento più importante di un altro, ecco.
Allora, Paola, noi ci dobbiamo lasciare perché abbiamo purtroppo da dare la strada per l'appunto alle auto e non ai cavalli, purtroppo. Paola Giacomini comunque arriva oggi a Fiera Cavalli a Verona, e quindi magari riuscite anche a incontrarla. Grazie, alla
grazie.
Prossima.
Ciao, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao.
Si può fare.
Faircam Transport, il tuo partner per i trasporti in Europa. Scopri di più su faircam.com.
Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore.
E sentiamo se People Have the Power anche to win, in questo caso, cioè per vincere due biglietti per andare alla mostra Impressioni d'Oriente. Giovanna da Milano ha chiamato per rispondere alla nostra chiamata per indovinare il personaggio della settimana.
Ci dica
Giovanna.
Tutto.
Buongiorno, avevo pensato a Lula, l'ex presidente del Brasile, che è rimasto 19 mesi in carcere, che è stato liberato.
Beh, ha aspettato a lungo, effettivamente.
La notizia c'è, la settimana è giusta. Purtroppo non era
lui.
Il personaggio, ma la ringraziamo molto di aver chiamato.
Grazie Giovanna.
Grazie a voi. Buongiorno.
Diamo il secondo indizio, dai, proviamo a far vincere l'ultima Dopo. Il giro delle nove. Dai, adesso corriamo al nostro prossimo ospite. E nel farlo io, diciamo, faccio un mea culpa, perché insomma la settimana scorsa abbiamo parlato di italiani in sovrappeso e io ho letto un titolo di giornale. Il titolo recitava così: in Italia grasso un bambino su quattro. È arrivata subito una contestazione
da parte, proteste,
di un'ascoltatrice: non sapete trattare, è un'offesa. Io sinceramente avevo pensato che non lo fosse, però giunta questa contestazione ho immediatamente detto allora parliamone.
Verissimo, giusto. Secondo me va ricordato anche, nel senso che abbiamo letto questa contestazione, ovviamente ci siamo detti oddio, ma abbiamo offeso qualcuno, quindi ci siamo chiesti se era sbagliato dire grasso. E su questo vorremmo semplicemente intanto dire una cosa, nel senso che secondo me, se tu a una persona, io sono stato grasso, pesavo 111 kg, se tu a uno dici sei un grassone è un conto, se tu parli di grassi non è che la parola grasso è stata vietata, nel senso che se tu parli del gruppo di tutti quelli, di coloro che sono grassi, mi sembra che sia dicibile. È un po' come dire, se tu a uno perché tirchio gli dici ebreo, ovviamente è un insulto, ma non è che non si può più usare l'espressione gli ebrei. No, sì. E quindi è per questo. Allora, ma abbiamo un ospite che ce lo spiega molto meglio di noi.
Costanza Rezzacasa d'Orsogna, buongiorno. Collega del Corriere della Sera, scrive su 7, c'è una bella rubrica, tra l'altro questa settimana si parla anche di uomini, in questo caso di anoressia in particolare. Però Costanza, la prima domanda è appunto, condividi quello che ha appena detto adesso Carlo?
Allora, grasso dovrebbe essere sì una parola neutra e dovrebbe dipendere soltanto dal contesto in cui è utilizzata. Il problema è che grasso negli anni è diventato una parola tossica, una condanna morale oltre che estetica. Dici grasso e si pensa sporcizia, pigrizia e tutte le cose che vengono con esso. Addirittura la scuola di medicina di Harvard parla della F di fat e quindi della G di grasso come di una lettera scarlatta. Paragonavano in uno studio il fat shaming, la tossicità del fat shaming alla tossicità dell'inquinamento, perché come tale costringe per esempio le persone che ne sono vittima a non uscire di casa o adottare certi percorsi invece di altri, perché si sa che passando attraverso certi posti poi magari arriverebbero degli insulti eccetera. E tra l'altro la cosa fondamentale è che non è soltanto offensivo, è anche controproducente. C'è questo grandissimo alibi che è stato per tantissimo tempo anche della medicina. Pensate per esempio all'espressione obesità mostruosa adottata quando si superano certi parametri, che ancora non si riesce a far togliere da determinate ASL, va in determinate ASL e le persone si sentono dire sentono mettere nella diagnosi obesità mostruosa. Ma al di là di questo, oltre che offensivo, il fat shaming è controproducente. Adesso siamo a oltre 70 studi che hanno dimostrato che chi è vittima di fat shaming è 2,5 volte più a rischio di ingrassare notevolmente di chi non è vittima.
Allora ti giro la domanda, come dobbiamo dire a questo punto perché sia anche utile, no, per la persona, che non sia appunto
che non sia controproducente?
Ma allora, io trovo che termini come sovrappeso o in forte sovrappeso siano termini più neutri. È retorica? Non necessariamente, perché se dici in forte sovrappeso stai sicuramente dicendo una certa cosa. L'obiettivo però secondo me è cercando di debellare la tossicità del fat shaming e la sua tossicità, è recuperare grasso come un'espressione normale, come se fosse qualsiasi altra cosa che non fosse un'offesa, esatto.
Però perdonami Costanza, siccome sono molto d'accordo, però è questo l'obiettivo, cioè recuperare la neutralità della parola grasso, non di vietare la parola grasso. Io penso che se si continua a eliminare, sto parlando in generale, non sto dicendo che va bene dire a uno sei grasso, sei uno schifoso grassone, io sto dicendo di poter parlare di i grassi. Una persona su quattro è grassa, non mi sembra scorretto, perché è diverso che dire tu sei grassa, è dire una persona su quattro è grassa, vuol dire è sovrappeso, è un sinonimo di sovrappeso, o sbaglio?
Sì, appunto quello che dico però è che bisognerebbe prima eliminare il fat shaming, prima di, perché Grasso non era una parola negativa, era una parola neutra. Poi, nel tempo, con l'uso di questa parola in un contesto sempre negativo, è diventata una parola negativa. Non a caso l'autrice inglese Charlotte Cooper, che è leader di questo fact activism movement in Gran Bretagna, reclama per se stessa la parola grassa, proprio perché dice dobbiamo spogliarla dai giudizi che vengono ormai con questa parola, quindi sporco, pigro, disgustoso, tutte queste cose che sono messe addosso, però non si può fare d'amblè, cioè non puoi dire ok, d'ora in poi grasso vuol dire soltanto, perché c'è tutta una marea di gente fuori che la usa invece in un contesto sbagliato.
Verissimo, è molto giusto quello che stai dicendo.
Allora,
è molto
io voglio
giusto.
Ritornare a parlare con Costanza in una delle prossimissime, vicinissime puntate di Si può fare. Lei cura Anybody su 7 del Corriere della Sera. Abbiamo GR 24, a tra poco.
Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Ho perso un po' il conto. A che punto siamo arrivati, Carlo? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben si può fare.
Ben si può farati. A che punto siamo? Siamo un ottimo punto. Abbiamo già sentito degli ascoltatori, un'ascoltatrice sul
adesso
personaggio della settimana,
altri,
e possiamo sentirne altri.
E
poi diamo anche un altro indizio se non dovessero indovinare.
Beh sì, però quello dopo. Allora, sentiamo Luisa da Milano, che mi pare sia quella in attesa da più tempo. Buongiorno, Luisa.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Chi secondo lei ha aspettato a lungo?
Sì,
a parte lei che ha aspettato molto a lungo per rispondere, ma non è il nostro personaggio della settimana.
Ah, non è?
dai,
no, ci dica, ci dica.
Ah, allora, io dico che è il cantante Mika. Perché, dunque, lui ha ritrovato un po' il suo vero nome, come Michael Holbrook. Ha riscoperto la sua energia sensuale, ha superato la gelosia, non si sentiva mai all'altezza. E ora col suo spettacolo Revolution si mette decisamente a nudo sul palco, raccontando la sua storia, quindi per farsi conoscere realmente dal pubblico qual è. Per me è un
sentiamo.
Purtroppo il personaggio non era lui, anche se
la spiegazione era super valida.
Era perfetto, è assolutamente un si può fare vivente, Mika, e ne approfitto anche per salutarlo. Non era lui il nostro personaggio, ma grazie di aver chiamato.
Helmut da Padova, anche Helmut tenta la sorte. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Buongiorno.
Allora, chi ha aspettato a lungo?
Beh, la risposta è semplice ed è anche, sono quasi sicura, è la signora Segre.
La signora Segre?
Ma
perché? Che motivo?
Per un semplice motivo, perché io ho sentito per caso, non è che sento sempre, ma ho sentito la sua intervista e la prima cosa che lei ha detto, ho aspettato a lungo.
Alla liberazione, lei dice, ai tempi? No, oppure
sì, lei ha aspettato tanto prima di raccontare la sua triste storia.
Quello è vero, perché per molti anni aveva deciso di non parlarne e poi ha iniziato a parlarne.
Sì, esatto.
Mi spiace deluderla, perché aveva ragione ad essere così sicuro, ma non è il nostro personaggio, anzi forse era un po' un trappolone nel quale abbiamo cercato di farvi cadere.
Mai hanno trappolato.
Ci spiace,
sì.
Ieri abbiamo parlato molto di Liliana Segre, non potevamo anche oggi averla come personaggio, insomma.
Allora, ne diamo un altro di indizio, dai, prima di sentire
certo,
il prossimo ospite,
certo.
Direi che tocca a te.
Il secondo indizio, quindi, il nostro personaggio, oltre ad aver aspettato a lungo, ci ha commosso tutti. Questo è il secondo indizio. Quindi pensate a qualcuno che ci ha commosso tutti e che ha aspettato a lungo.
E mentre pensate, ascoltateci con il prossimo ospite, che è Massimo Ferrarini, presidente del consorzio Coven, consorzio vending. Buongiorno, tra poco diciamo cos'è. Buongiorno.
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 Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, presidente del consorzio Coven, cosa fa Coven? Riusciamo a dirlo in poco tempo?
Sì. Rapidissimo, nasce nel 2014 e opera nel comparto della distribuzione automatica.
Ok, ecco. Quindi distributori, quelli che tutti gli uffici hanno, no?
Bravissimo.
E che forniscono tonnellate di bicchierini di caffè.
Tonnellate di bicchierini di caffè.
E dove finiscono questi bicchierini di caffè?
Che attenzione, sono tutti monouso, no? Quindi sono nell'occhio del ciclone.
Esatto, in questa fase direi di sì, noi abbiamo avviato e aderito a un progetto che si chiama Revending, che è un progetto ideato dall'associazione di categoria che si chiama Confida, insieme a Union Plast e a Corepla, che sono le associazioni che si occupano degli imballaggi del plastico. E sostanzialmente il processo è semplice, si tratta di fornire un bidone che viene messo nelle vicinanze delle isole di break, di pausa caffè. Questo bidone ha 5 fori dove vengono impilati i bicchieri e le palette monouso. Tenete presente che solo per il risparmio di volume, il volume che poi viene raccolto da un sacco di questi bicchieri è pari a 5 sacchi più o meno, invece, dove i bicchieri fino a ieri venivano messi così,
certo, buttati dentro a casa.
Perché andrebbero rinfilati, diciamo, impilati uno nell'altro, giusto?
Ma si pensa già al bidone, funziona, perché tu basta che lo infili dentro.
Funziona proprio così. Questo bidone poi è all'interno ha un sacco a righe, probabilmente di un colore diverso da quelli solitamente usati, che viene questo con l'obiettivo di essere completamente distinto dagli altri e di prendere un canale preferenziale. Siccome il bicchiere è un polimero, quindi un materiale nobile, e viene solamente sporcato da residui di acqua, caffè e zucchero, che sono quelli che sono le bevande tipicamente utilizzate dai distributori automatici, con un leggero lavaggio può prendere il via a tutte le fasi di stoccaggio e di riciclo per essere riciclato completamente e ritornare bicchiere nell'obiettivo che abbiamo entro il 2021.
Ma viene di nuovo sciolto o viene solamente lavato?
No, viene inizialmente lavato, dopodiché deve subire tutte le fasi di
trasformazione
per diventare in questo momento un qualsiasi altro oggetto di polistirolo. Ma nel 2021 l'obiettivo finale è che il cup to cup, sostanzialmente il bicchiere, deve assolutamente ritornare bicchiere. Dov'è in questo momento? Il collo di bottiglia è rappresentato dalle aziende municipalizzate. Che per raccogliere questo tipo di sacco colorato diverso dagli altri hanno bisogno di un volume ingente per giustificare la spesa e il costo del ritiro.
E quindi adesso c'è una sperimentazione in corso?
La Parma, l'Università di Parma lo sta già utilizzando, e molte aziende dell'Emilia Romagna, il gruppo Eni milanese con 10.000 persone ha aderito al progetto, e tutti i soci del consorzio e dell'associazione categoria, quindi di Confida, hanno come obiettivo quello di installare 5.000 bidoni nell'arco del 2020. Quindi
senta, ma le faccio subito una domanda: che cosa succede quando, se qualcuno infila dentro in questo bidone qualcosa di sbagliato? Perché abbiamo tutti in mente la raccolta differenziata proprio in queste aree break, dove in realtà di solito siamo noi stessi i primi ad essere molto poco disciplinati, e poi soprattutto uno inizia a dire ma tanto ormai ci hanno buttato dentro anche quella roba lì, allora chi se ne frega, va bene tutto uguale.
Allora, diciamo che chi ha ideato il progetto ha fatto una grande operazione di comunicazione. Il bidone è completamente brandizzato, diciamo, delle cose che vi ho detto poc'anzi, e devo dire che adesso, peccato che fermi raggio, non lo potete vedere, ma effettivamente ha un crowner sopra, cioè un'indicazione di cartone molto ampia sopra il bidone stesso, dove, voglio dire, è proprio impossibile sbagliare nel caso.
C'è una tagliola.
Temo che non sia sufficiente, però, la comunicazione. Io vorrei la scossa elettrica, molto leggera, ovviamente, come si fa
con le
per le. Esatto. Se no, temo. non mi fido di me stesso, ecco, diciamo.
Sì, ma diciamo che questa diffidenza posso anche un po' condividerla, però dobbiamo anche essere un pochino fiduciosi che,
giusto,
e con tutta questa comunicazione sulla plastica ci sia una, un comportamento un pochino più responsabile anche nei confronti di questo tipo di iniziative.
Ma mi conferma che se uno dovesse fare un piccolo errore non si rovina tutto, tutto,
no,
il sacco?
Assolutamente, assolutamente.
Ecco.
Perché no, direi di no, a meno che uno metta dentro dei prodotti alimentari.
Vabbè, certo. O del plutonio impoverito.
Esatto.
Senta, le volevo chiedere l'ultima cosa. L'Italia mi pare di capire e di ricordare che sia forse quella che ha più appunto distributori nel, no, sparsi sul territorio,
sì,
nazionale, in percentuale,
sì, sì,
sulla popolazione.
Stiamo parlando quasi di un milione di poco meno di un milione di distributori automatici, e quindi è una filiera abbastanza virtuosa che impegna circa 33.000 persone nell'ambito lavorativo.
E che può diventare più virtuosa, no, se facciamo anche questa raccolta così puntuale.
Assolutamente, assolutamente. È una cosa a cui bisogna attendere, perché riciclare è sicuramente la cosa che fa meglio all'ambiente oggi.
Grazie Massimo Ferrarini, presidente del consorzio Coven. Per ora sono a Parma, presto speriamo siano in tutta Italia. Alla prossima occasione.
Grazie,
grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
Viabilità.
Si può fare. One Express, il pallet espresso che viaggia in Europa. 120 affiliati sempre vicini a te. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Lo sai che lavoriamo troppo? Ci siamo dimenticati di quello che ci aveva scritto il preziosissimo Edoardo. Non so se l'hai visto adesso che siamo arrivati a questo punto della scaletta.
No, che non l'ho visto.
Parlate di lavoro con gli ascoltatori. Perché adesso noi parleremo di lavoro. Si può lavorare meno e lavorare tutti, continuare a guadagnare, ovviamente non impoverirsi. Questo è il grande tema, la grande domanda che ci facciamo, vi facciamo, anche se un po' in ritardo. Però dai, se volete intervenire, 800 24 00 24. Ma soprattutto messaggini a questo punto della trasmissione. Forse i messaggi sono più pratici da gestire.
Vero, vero, anche perché abbiamo la fortuna, o avete anche voi la fortuna, di poterne parlare con Domenico De Masi, che è nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ha fatto benissimo Carlo già a chiamarla in causa, perché appunto la questione lavoro è una questione che, no, è per tutti importantissima. Ci piace e dobbiamo lavorare, a volte ci piace, a volte meno, però si può lavorare tantissime ore senza essere fruttuosi, si può lavorare poche ore dando buoni frutti. Insomma, con lei vorremmo parlare un po' di tutti questi argomenti che sono, e questi esperimenti che sono stati fatti nel mondo, per vedere se si possono cambiare le cose, se è proprio necessario, obbligatorio continuare con la classica settimana, 5 giorni, 8 ore al giorno, o si può fare diversamente.
Esatto, vogliamo verificare questo si può fare, direi, partendo da questa sperimentazione di Microsoft, che ha provato la settimana corta, 4 giorni alla settimana invece di 5.
Questo l'ha fatto in Giappone.
L'ha fatto in Giappone per tutto il mese di agosto, però è un mese normale in Giappone, perché da noi uno dice vabbè, agosto anche se ci vai due volte alla settimana. Invece hanno riscontrato un aumento della produttività del 39,9%. Quindi forse è una soluzione questa?
L'idea venne perfino a Keynes, cioè il più grande economista del Novecento, che nel 1930 in una sua conferenza disse: allo stato attuale ci sono solo catene di montaggio. La catena di montaggio è fatta in modo che tot minuti, tot bulloni prodotti, quindi è ovvio che più si lavora più si produce, ma man mano che arrivano le nuove tecnologie e che si riduce il lavoro alla catena di montaggio, aumenta il lavoro intellettuale degli impiegati, dei manager, dei professionisti e così di seguito, questa regola non vale più e meno si lavora meglio è, perché più si produce. E lui addirittura propone una, dice, fra 100 anni quindi nel 2030, fra 12 anni, la sua profezia forse si adempierà, dice fra 100 anni per avere l'occupazione occorrerà lavorare non più di 15 ore settimanali. Ora ci sono alcuni paesi che hanno seguito tutto questo, per esempio la Germania, che è la nostra confinante, è forse il paese d'Europa più vicino a noi, perché loro sono i primi produttori industriali, noi siamo i secondi. In Germania hanno fatto così: man mano che introducevano tecnologie nuove nelle fabbriche o negli uffici, riducevano l'orario di lavoro. Per cui allo stato attuale in Germania si lavora 1400 ore all'anno in media e hanno il 3,8% di disoccupati. Da noi si lavora 1800 ore all'anno, 400 ore in più ciascuno in media, e naturalmente la disoccupazione è al 10%.
Questo è un dato non so dire se allarmante o invece al contrario, perché se
non allarmante,
dovrebbe essere straordinario,
è la civiltà,
esatto.
Cioè, stiamo imparando a produrre più beni e più servizi
in
con
meno
sempre
tempo.
Meno lavoro umano. Siccome c'è meno lavoro necessario, i genitori continuano a lavorare 10 ore al giorno e i figli restano completamente disoccupati. La disoccupazione è soprattutto colpa di chi lavora troppo.
Ma noi perché non, cioè allora, perché non c'è un ragionamento forse là dove si dovrebbe fare, perché non riusciamo a fare questo passo che ha fatto la Germania, ma immagino che questo comporti anche proprio una riorganizzazione totale anche nel modo in cui il famoso cuneo fiscale, per esempio, andrebbe cambiato tutto, non possiamo aumentare.
No, non ci sarebbe nulla.
No.
Il cuneo fiscale, per semplice fatto, il cuneo fiscale va magari ridotto, ma per altri motivi. Qui si tratta di avere questa sicurezza. Sì, certi. La Germania lavora il 20% in meno, produce il 20% in più e quindi paga il 20% in più i lavoratori. Questa è una dimostrazione pratica, non è che...
E perché da noi non si fa? Come mai da noi non si fa?
Perché sono meno intelligenti sia gli imprenditori che i sindacalisti. È semplicissima la risposta. Quando dico meno intelligenti intendo dire meno propensi a cambiare, meno innovativi, meno capaci di capire gli effetti delle nuove tecnologie. E quali sono dirompenti.
Ma in Germania questo passaggio è stato fatto a parità di stipendio, diciamo così, io ti riduco l'orario di lavoro ma ti pago come prima, o ti pago un po' meno di prima ma faccio lavorare anche un'altra persona?
Dunque, la paga non dipende dal tempo in cui si lavora, ma da quanto si produce di ricchezza.
Ma noi siamo produttivi come loro o siamo meno produttivi?
No, il 20% in meno.
In meno.
Una panetteria italiana rispetto a una panetteria tedesca, un'acciaieria italiana rispetto a un'acciaieria tedesca, produce il 20% in meno.
Ah, ma anche la panetteria?
Problema, sì, in media noi produciamo il 20% in meno. Lo sto spalmando su tutto. Ma
qualcuno potrebbe dire che lavoriamo peggio?
Bravissimo, infatti non lavoriamo di meno, ma lavoriamo di più, ma lavoriamo peggio. Peggio significa organizzati in modo peggiore e con un parco macchine più arretrato.
Certo, le porto un altro esempio, di azienda tedesca in cui si lavora 5 ore al giorno, in quelle 5 ore però si lavora senza social, senza pause caffè, senza telefonino, in pratica si entra alle 8 del mattino e alle 13 si va a casa, invece che fare una pausa si va via. Questo
sì, però le ripeto, le altre aziende senza tutto questi divieti che a noi piacciono tanto, senza tutti questi divieti comunque producono di più. C'è da dire che prima mi aveva chiesto se guadagnando di meno. Dal 1 gennaio di quest'anno i metallurgici tedeschi di tutta un'area della Germania fanno addirittura 28 ore settimanali e hanno avuto un aumento di stipendio del 4,2%. Quindi addirittura un aumento, perché producono di più e quindi automaticamente guadagnano di più. Non automaticamente, giustamente guadagnano di più.
Bisogna assolutamente andare in questa direzione ho bisogno di una risposta che sia più ampia, che sia semplicemente una questione di intelligenza, perché non posso pensare che sia, cioè, se un imprenditore capisce che facendo lavorare meno, facendo lavorare più persone, pagandogli lo stesso, riesce a produrre di più, mi sembra difficile pensare che non sposi questa linea.
Eppure è così, perché ci sono gli effetti di quella che noi chiamiamo cultura di un determinato paese. Noi abbiamo dei pregi in più, dei difetti in più rispetto alla Germania, sotto questo aspetto non riusciamo a organizzarci meglio. Poi diamo la colpa per esempio ai politici, che in questo caso c'entrano proprio pochissimo, perché rinnovare il parco macchine non è una questione che dipende dai politici, perché organizzare meglio un'azienda non dipende dai politici, perché essere refrattari alla innovazione non dipende dai politici. Ormai gli esempi di riduzione dell'orario, ma guardi, non è fatto per motivi così di amore del tempo libero, che comunque non sarebbe un peccato,
certo.
È fatto per ridurre la disoccupazione.
No, ma infatti è interessante per questo. Io chiedo scusa per l'ignoranza, ma qualunque azienda può decidere di fare come vuole, cioè potrebbero già da oggi decidere di cambiare il proprio orario, o poi ci sono dei problemi di contributi, perché tu fai lavorare solo 4 giorni, allora paghi i contributi per 4 giorni? Mi perdoni,
ci
io sono ignorante.
Sperimentazioni anche in questo senso.
I contributi sono proporzionali allo stipendio. Quindi non c'entra minimamente.
Quindi potrebbe farlo chiunque volesse.
No, il suo datore di lavoro potrebbe da domani mattina dare un orario diverso, però bisogna stare attenti a questo. Occorre distinguere molto tra lavoro creativo e lavoro esecutivo.
Certo.
L'esecutivo intende il lavoro operaio e il lavoro impiegatizio, cioè quello più ripetitivo, più standardizzato. Per il lavoro creativo le cose sono completamente diverse, perché il creativo praticamente lavora 24 ore su 24.
Certo.
Il creativo, anche se va a cinema, per esempio, in parte si diverte, però in parte acquisisce idee. Il creativo ha bisogno di essere come una spugna, anche di notte magari gli avvengono delle idee nuove. Per cui noi stiamo parlando...
Soprattutto di notte, direi, mi scusi.
Secondo Freud, al momento del dormiveglia,
esatto.
È il momento magico, per cui non bisognerebbe mai usare la sveglia, diciamo, bisognerebbe svegliarsi gradualmente
e lasciarsi andare in quel momento.
Sì, in quella fase vengono le idee. Quindi noi stiamo parlando dei lavoratori esecutivi, che sono il 66% dell'insieme dei lavoratori, quindi la grande massa dei lavoratori. Per i lavoratori creativi, dipende da ciascun creativo, ogni creativo ha il suo ritmo, ci sono alcuni che lavorano meglio di notte, altri meglio di giorno, alcuni in solitudine, altri anche nella confusione. La creatività è un fatto più soggettivo.
Certo.
Qui stiamo parlando dei reparti di produzione, manifatturiera, stiamo parlando degli uffici, delle grandi burocrazie, comunque stiamo parlando del 66% dei lavoratori.
Senta, resti un attimo con noi, perché
certo.
Dobbiamo dare la linea a un'interruzione che comprende la pubblicità. Torniamo subito dopo.
Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Stiamo parlando di lavoro, lavorare meno, lavorare meglio, di tempi del lavoro con Domenico De Masi, sociologo del lavoro. Gli chiedo ancora un attimo di pazienza, abbiamo un'ultima domanda per lui. C'è Maria Teresa da Roma che però vuole concorrere, vero, al nostro quiz sul personaggio della settimana. Maria Teresa, buongiorno, grazie per l'attesa. Buongiorno.
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 Allora,
ci dica tutto.
Pensa?
Allora, per me è il muro di Berlino.
Il muro di Berlino, perché?
Sì, perché ci sono voluti decenni, quindi tutti aspettavano e ci ha commosso. Ci ha commosso quando è crollato e ci commuove ora ricordarlo.
Allora, sentiamo un po' cosa dice il notaio.
Mi spiace la spietatezza del nostro notaio, perché in realtà era tutto giusto.
Tutte bellissime
esatto,
risposte oggi.
E anche da come ce l'ha raccontato. Se non dovesse vincere nessuno, la richiamiamo, signora. Grazie mille.
grazie molto.
Glielo assegniamo ad onore.
Allora, abbiamo ancora un po' di spazio per altre telefonate, se qualcuno volesse tentare la sorte. Vogliamo dare l'ultimo indizio? No. Carlo oggi è cattivissimo. Dice no, vi tenete i vostri due. Ha aspettato a lungo e ci ha commosso tutti. Allora, Domenico De Masi, io così parlando con Carlo Gabardini poco fa, dicevamo, quindi il problema nostro italiano è una mentalità padronale ancora, cioè ti voglio lavoratore qui, ti voglio vedere a disposizione
se non
8
ti vedo,
ore ma anche 10.
Non mi fido che stai lavorando in qualche modo.
Ma mai il titolo della vostra rubrica è più sacrosanto. Si può fare. Si può fare perché già altrove si fa, quindi non si rischia nulla.
Vuole che cambiamo il titolo in "si è già fatto"?
Lo stiamo facendo.
Sarebbe molto bello. Ma ho sentito anche le vostre pubblicità, erano tutte in questo senso. Proponevano tutte le pubblicità alle aziende di rinnovare. Perché c'è tanta pubblicità sul rinnovamento? Perché abbiamo rinnovato poco.
Certo.
C'è ancora molto da fare, ma soprattutto io credo sul piano organizzativo. Per esempio, l'Italia è la più refrattaria al telelavoro. Ora, mi dica, con le città così intasate di traffico, migliaia di lavoratori che escono di casa la mattina, vanno in ufficio, e in ufficio per 8 ore al giorno fanno le stessissime cose che si possono ormai fare da casa con il telefono e con internet. Quindi, per quale motivo altrove c'è più per il lavoro e da noi di meno, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove si fanno i lavori più facilmente telelavorabili? Quindi è una questione di mentalità, bisogna incentivare questo cambiamento di mentalità.
Quindi c'è mentalità da parte sia del lavoratore, no? Perché poi alla fine deve, noi che viviamo il furbetti del cartellino, diciamo, li abbiamo visti, il lavoratore deve essere responsabile e il datore di lavoro dare fiducia.
I furbetti sono una minoranza assoluta, invece il maggiore tempo libero è un'esigenza di tutti.
Verissimo.
Ma dico di più, l'Italia è l'unico paese, insieme agli altri paesi di cultura cattolica come la Spagna, il Portogallo, il Brasile, il Cile, eccetera, in cui soprattutto i manager e i quadri che hanno contrattato 8 ore al giorno di lavoro invece restano 1, 2, 3 ore in più gratuitamente, mentre un manager in Germania esce alle 17 precise, da noi resta molto di più, ed è quasi sempre il maschio che resta, perché la manager donna deve correre a casa per curare i figli. Quindi quello che trattiene in ufficio tanti maschi per tante ore in più non è l'amore del lavoro, ma è l'odio verso la famiglia, è un elemento negativo che viene invece contrabbandato come eroismo di lavoratore indefesso.
Cioè in realtà non ha voglia di tornare a casa perché
a lavare i piatti,
perché sa che a casa c'è sua moglie che fa tutto, che oltre a lavorare, a fare la manager anche lei, si occupa anche dei figli.
Bravissimo.
Però volevo dire una cosa,
vai.
L'Italia è anche quel paese in cui il manager, poiché forse resta quella al lavoro un paio d'ore in più, si sente in diritto di chiamare il dipendente, dirgli alle 8 di sera ma quello, ma l'altro, ma dov'è?
O mandargli una mail a mezzanotte.
Quello è un peccato mortale sia per il capo che chiama, sia per il dipendente che risponde. Il dipendente che è orgoglioso perché si sente necessario all'azienda, dice il capo mi ha chiamato, e il capo che pensa di avere il dipendente a propria disposizione 24 ore su 24, quella è una follia e una pessima educazione proprio civile, bisogna eliminarlo assolutamente, questo fatto di, perché poi è sempre il capo che può telefonare al dipendente, non viceversa.
Sarebbe divertente che anche il dipendente potesse così la domenica.
se il mio rettore mi telefonasse in tutti i momenti, io lo sveglierei anche di notte per inezia.
Ripicca.
Direi che con questa risposta abbiamo risposto a tutto.
Risposto
giustamente
a tutto. Grazie Domenico De Masi, sociologo. Grazie del lavoro.
Grazie di lavorare di meno anche voi.
Va bene, cerchiamo anche
un'azienda, magari qualcuno ce la segnali in Italia, che faccia questo tipo di sperimentazione,
che abbia in campo
delle misure innovative. Questo per
che
gli
potrebbe
ascoltatori
esserci, certo, verissimo.
Cioè, potrebbe esserci. Però abbiamo un'altra concorrente per il nostro quiz, che è Antonella da Como. Buongiorno anche a lei, Antonella.
Buongiorno.
Ci
allora,
dica
sentiamo
tutto.
Allora, io avevo pensato alla vicenda di Aldin Berisha, il bambino che è stato riportato dalla Siria dopo che sua madre lo aveva in qualche modo strappato alla sua famiglia, al padre, alle sorelle.
Dunque, ha aspettato a lungo, in effetti può essere, e ci ha commosso perché è una vicenda. Ora qui solo il notaio può dirimere la questione.
Ha vinto, signore, esattamente questa storia che ci piaceva ricordare, la storia di un grande ritorno, un bambino che adesso ha 11 anni ed è stato riportato in Italia dopo 5 anni passati in Siria, appunto perché la madre l'aveva rapito, si può dire, o comunque portato via, perché la madre aveva deciso di diventare una combattente dell'ISIS, quindi di far vivere.
Ma tra l'altro si è anche poi risposata, l'ha avuto altri...
È anche morta sul
sotto
campo
e il bambino
è tornato, e ci sembra una bellissima notizia di ricostruzione anche di questo bambino che è tornato in Italia, e speriamo venga ben accolto
e anche che la sua vicenda venga dimenticata, perché di questo lui ha bisogno, no? Adesso di tornare alla sua normalità, gli altri fratelli, il padre, e insomma vivere con tranquillità. Antonella, lei si porta a casa i due biglietti per la mostra Impressioni d'Oriente, quindi tanti complimenti, buon proseguimento, buon ascolto, ci venga a trovare magari quando passa, no? Dal MUDEC a Milano. Non c'è più? C'è ancora? Non c'è più. Allora, noi siamo giunti, Carlo, al momento della viabilità, perché poi tra poco abbiamo il nostro premio L'altro pianeta e poi abbiamo un appuntamento che ci per qualche settimana avremo con noi. Parleremo con i consorzi di recupero e riciclo imballaggi. Li conosceremo uno a uno e cercheremo di tirar fuori da loro il si può fare. Sentiamo la viabilità.
Si può fare.
Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com
vi presenta.
Si può fare.
Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta.
Mi sei partito in ritardo con la danza del ventre questa settimana, Carlo.
Mi piace sempre questa musica.
Ti piace sempre questa musica. Sì. Allora, il premio L'altro pianeta questa settimana lo voglio attribuire molto rapidamente, ma con molto piacere, a una manifestazione che si è appena conclusa, Ecomondo. Da 23 anni ormai esiste Ecomondo. Io non so com'era 23 anni fa, sono stata nelle ultime edizioni.
Era un altro pianeta,
sicuramente. E 23 anni fa non esisteva né Radio 24 né L'altro pianeta. Però sicuramente loro hanno, così 23 anni fa, scoperto un filone, inaugurato un filone che adesso onestamente riempie Rimini di migliaia e migliaia di persone. Se bisogna dire qualcosa di cattivo di Ecomondo è la difficoltà di raggiungerlo, vista la quantità di visitatori. Per il resto tutto bene, tutto bello, ogni anno sempre più grande, sempre più movimento, sempre più cose da vedere. Quest'anno ho visto anche trattori elettrici, quasi, cioè delle cose incredibili. E quindi niente, per loro il premio L'altro pianeta, va bene? Condividi? Puoi
benissimo
accettarlo?
Ma è tuo il premio, ci mancherebbe altro.
Vabbè, però mi piace condividerlo con te. E senti, dall'altro pianeta, ciao, da Ecomondo io mi sono portata i prossimi due ospiti. Il primo dei quali ti voglio presentare subito è Gianni Scotti, che è il presidente del Coreve, che è il consorzio per il recupero degli imballaggi in vetro. Buongiorno Scotti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, lì proprio appunto noi Radio 24 eravamo ospiti nello stand di CONAI, che quindi è il grande consorzio di tutti questi consorzi. Parlando con lei ho scoperto che siete riusciti a fare un grande si può fare in Sicilia, cioè avete fatto fare un balzo in avanti alla raccolta del vetro in Sicilia, e quindi io vorrei che lei ci dicesse un po' come ci siete riusciti.
Beh, diciamo che c'è stato un balzo in avanti un po' in tutta Italia. Chiaramente però l'Italia manifestava una differenziazione tra il nord e il sud particolarmente importante, e arrivando in Sicilia le differenze sono veramente grandi. Cioè, si parla di 3 anni fa circa una quarantina di chilogrammi di vetro riciclato nella regione del nord, nella Lombardia e Veneto, per scendere ai 16 chilogrammi in Sicilia. Quindi noi, che in una maniera o nell'altra incentiviamo con una serie di programmi di sensibilizzazione della gente, il concetto di recupero e di riciclo del vetro, abbiamo iniziato con alcuni programmi specifici mirati a sensibilizzare ed aiutare in compartecipazione con i comuni alla gente, alla necessità e al vantaggio di riciclare il vetro, e quindi di conferire i detriti di vetro in maniera differenziata rispetto al resto.
Diciamo allora, che, sì, prego.
Ecco, si è passati in maniera abbastanza forte da una raccolta di tipo stradale, quindi le famose campane, a una raccolta differenziata porta a porta.
È stato lì la chiave, quindi il porta a porta.
Un po' come in tutta Italia.
Questo ha aiutato molto. E diciamo che abbiamo convenzionalmente aiutato economicamente i comuni sia nella diffusione del porta a porta, sia nelle azioni di sensibilizzazione con un po' di pubblicità, comunicazione, scritte, cose di questo genere.
E avete insistito, immagino, anche lì sul fatto che la ceramica non c'entra niente col vetro, cioè i piatti di solito non c'entrano niente col vetro, e il cristallo neanche, perché sennò si inquina.
Il problema è che aumentando così la raccolta, che veramente ha tassi di crescita, l'anno scorso la Sicilia è cresciuta del 35%, quest'anno sta crescendo del 50%, quindi veramente delle cose eccezionali che porteranno la Sicilia, non voglio dire ai livelli del nord rapidamente, ma in 2-3 anni sarà sui livelli sulla media nazionale. Ora il problema è che spingendo molto questo, però quello che rimane un po' debole è la qualità di questa raccolta. Dobbiamo riuscire a comunicare di più al cittadino. Il cittadino alla fine, poverino, ascolta, capisce alcuni concetti, però poi bisogna andare in una seconda fase, che è quella di stare attenti quando si conferisce il vetro, i pezzi di ceramica, come così intuitivamente si potrebbe immaginare, non sono da conferire con il vetro perché sono particolarmente dannosi, ma non soltanto, ci sono le pentole di vetro, il Pyrex, che in realtà sembra vetro, ma non è vetro, è molto più altofondente, quindi anche questo da molto.
E se uno sbaglia e mette un Pyrex dentro nel vetro, cosa succede?
Succede che il Pyrex provoca lo scarto di molto alto vetro, nel senso che non dobbiamo immaginare le macchine che poi passano da questa raccolta lorda a una materia prima seconda, quindi a pezzettini di vetro sufficientemente puri che vanno rimessi come materia prima nella fabbricazione di bottiglie e vasi. Ogni volta che c'è un'impurità, sia questa ceramica, sia questa al T-Rex, ma anche per esempio un sacchetto di plastica con all'interno le bottiglie, è molto dannoso, e questo provoca un grosso scarto, perché le macchine, come dicevo prima, sono complicate e complesse, cioè non si tratta di avere qualcuno che lì toglie i pezzettini. Le macchine sono macchinari a lettura ottica con raggi X, con raggi ultravioletti, che in passaggi successivi riescono a eliminare le impurezze. Ma ogni volta che si detecta un'impurezza se ne va il granulo impuro e intorno i 10 granuli buoni. Il che vuol dire che praticamente.
E si butta via un sacco di roba, certo.
Sì, il 15% di quello che si raccoglie viene scartato e finisce ancora in quella situazione tremenda che è la discarica, è una cosa che in un paese avanzato non deve assolutamente avvenire. Il conferimento in discarica è obiettivo zero, insomma, non si può continuare.
Certo, allora io la devo fermare perché è così, purtroppo. Però abbiamo già il prossimo ospite, che è un suo collega, tra l'altro, che è Carlo Montalbetti, direttore generale del Comieco, che è il consorzio che si occupa della raccolta imballaggi in carta. Buongiorno anche a lei, Montalbetti.
Buongiorno a voi.
Allora, la questione, sento uno strano, ecco, grazie. Dicevo, la questione della qualità è grossa e importante anche per voi, no? Nella raccolta della carta, il classico sacchettone di plastica che raccoglie tutti i vecchi giornali è una sciocchezza enorme.
Certamente, il problema della qualità, cioè di come sono conferiti dai cittadini carta e cartone alla raccolta differenziata, è una questione rilevante. La quantità sostanzialmente non solo è cresciuta, ma ci ha permesso ormai di raggiungere gli obiettivi della Comunità Europea previsti per il 2025, quindi con un anticipo importante. Il problema della qualità quindi resta quello oggi centrale.
Dunque, è centrale al punto che voi, ho visto appunto lì a Ecomondo, state ragionando e lavorate su uno specifico marchio che vada a distinguere le carte, no, che vengono da una filiera che è stata seguita completamente da Comieco, al punto che, no, alla fine si dà ai coloro che devono fare i nuovi imballaggi una carta riciclata con un suo bel bollino, che vuol dire che ha passato tutti i controlli, che è tutto a posto.
E allora direi che come premessa essenziale è la seguente: dobbiamo mettere in condizione il cittadino di essere informato nel modo più preciso e corretto. Tra queste informazioni è essenziale far capire la caratteristica dell'imballaggio e evidentemente con questa caratteristica dove deve essere conferito. Quindi abbiamo promosso questo marchio che è Aticelca, è un metodo che riconosce la riciclabilità, evidentemente per carta e cartone, degli imballaggi, e questo sarà un elemento sempre più importante e prezioso perché permetterà ai cittadini di conferire nel modo giusto. Naturalmente questo per quanto riguarda l'imballaggio. Altro tema che oggi è predominante è comunque la segnalazione al cittadino che tutto ciò che non è carta e cartone va separato, quindi evitando, come si diceva prima, di conferire il sacchetto di plastica piuttosto che il cellophane, piuttosto che lo scotch. Questi sono passaggi veramente molto modesti, ma il risparmio sarebbe notevolissimo nell'azione di separazione che avviene in piattaforma e poi quando il materiale è stato lavorato in cartiera. Stiamo parlando per una città come Roma di impurità prodotte da materiali diversi dalla carta e il cartone che ormai superano il 10%, quindi stiamo parlando di quantità significative. Noi su Roma immaginiamo che mediamente ogni anno ci siano 10.000 tonnellate di materiali estranei che vengono separati.
Che fine fanno questi materiali, scusi per curiosità?
I materiali nella gran parte poi vengono smaltiti in discarica.
Ah,
e quindi
ecco,
è
con
un costo, è certo, quindi un costo rilevantissimo poi per la comunità. Quindi credo che questa sia un'operazione essenziale: da una parte l'informazione per rendere il cittadino consapevole di quello che va conferito e come conferito, dall'altra certamente vanno tenute presenti anche altre leve, per esempio quelle della sanzione. Comune come Milano eleva ogni anno oltre 40.000 sanzioni ai condomini per le raccolte di carta e cartone o di plastica o di vetro malfatte, perché attraverso il sacco trasparente ci si accorge subito se c'è una presenza di materiali che sono estranei a quel tipo di raccolta.
Quindi, e quindi certo questo si può arrivare al risultato, no, migliore, perché la sanzione purtroppo è quella che sempre aiuta in questi casi. Carlo Montalbetti, grazie anche a lei per essere stato con noi, direttore generale di Comieco. Carlo Gabardini, invece noi purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata.
Siamo giunti al termine, sì, è vero. Volevo solamente ricordare che oggi alle 16 sarò a Chiari, al Festival della Microeditoria a Villa Mazzotti, a Chiari in provincia di Brescia, alle 16. nella sala del Conte presento Churchill, il vizio della democrazia. Sono
se
molto contento
vederlo,
perché mi hanno chiamato tempo e tempo addietro e quindi ne sono molto contento. Mi hanno detto ci sei a novembre. Io dissi di sì, ed eravamo a febbraio ed ecco arrivato novembre. Sono felicissimo di essere a Chiari, in provincia di Brescia.
Allora, ci salutiamo. Grazie Edoardo Lavezzari in redazione, grazie anche ad Andrea Piana per così la sua assistenza come autore sempre. In regia c'è Peter Bescapè e il nostro valido aiuto oggi è Lorenzo Nespoli. Ci ritroviamo la settimana prossima alle 8.30 di sabato. Si può fare.
Si può fare. Ciao anche a te Laura Bettini e ciao anche a chi ci ascolta in podcast.